si attesta al 52,49%, lo abbiamo detto alle ore 23 in Toscana per il referendum sulla giustizia, ma al di là del dato toscano che vede Firenze al 56,41%, anche a livello nazionale si parla di un 46,07%, un record che adesso viene analizzato naturalmente in una fase ancora di urne aperte. Diceva Popolare Network, non più statistica ma politica, te lo aspettavi un'affluenza del genere? Che significato attribuisce tutto questo?
Senti, allora, io un pochino lo sospettavo, perché la campagna elettorale, nel suo degradarsi nel punto dell'argomento, in realtà però riusciva ad avere, come spesso purtroppo accade, più abbassi il livello della discussione, più facilmente coinvolgerai un pubblico più ampio. Paradossalmente, stare nel merito aveva inizialmente tagliato fuori il grosso del pubblico, quantomeno dall'interessarsi, dall'esserne toccato, dal percepire che c'era anche solo questo referendum. Invece poi il degradarsi in maniera fin quasi grottesca, con delle punte anzi direi veramente basse che il dibattito non ha mancato di toccare, evidentemente, purtroppo, perché evidentemente c'è anche da considerare il purtroppo, è stata la leva che ha permesso poi però di raggiungere un pubblico molto più ampio, comprese anche certe iniziative, per esempio come quella pluridibattuta, forse anche troppo secondo me, della partecipazione di Meloni a quel famoso podcast che avrebbe secondo molti mosso milioni di ascoltatori. Può darsi, quindi bisogna considerare anche questo. Io lo vedo più come un effetto nefasto dell'aver abbassato il livello del confronto.
L'alta partecipazione quali conseguenze avrà in termini di messaggio politico, a prescindere dal risultato?
Ma sicuramente dà un peso maggiore al risultato, perché non stiamo a fare pronostici, ci sono ancora le urne aperte, ci sono tuttavia anche una serie di siti di queste che fanno previsioni in tempo reale, che stanno già iniziando a leggere questo dato in termini di cosa può comportare. Di sicuro aumenterà il peso politico di una consultazione che non è più solo e soltanto sulla vicenda di cui si occupa il referendum, ovvero come si regola la vita dell'amministrazione interna della magistratura, ma può avere ovviamente un impatto politico assai maggiore.
Partecipazione comunque è positiva, no? Nel senso, potrebbe fare da volano o da traino verso appuntamenti sul territorio, le amministrative o verso le politiche, potrebbe esserci un recupero, no, di coscienza, di esercitazione di questo diritto?
Ma di sicuro, senti, intanto questo è un dato che verrà letto dai partiti, che i partiti appunto sono fermi in attesa di poterlo leggere in relazione anche a quelle che saranno le loro scelte in vista delle prossime elezioni, no? Ovviamente questo è un dato che in primis verrà analizzato da tutti i responsabili politici. Le stesse candidature che si devono ancora andare definendo sicuramente verranno influenzate dall'esito di questa consultazione. E sul dato della partecipazione io ho evidenziato quello che reputo una cosa purtroppo nefasta, ovvero, no, l'avere messo in relazione, magari sbaglio io, però sicuramente questo referendum con vicende non prettamente attinenti al merito della riforma, ma averne ingigantito la portata, aver tirato in ballo questioni molto più grandi, e in certo senso averlo anche politicizzato, ha risvegliato un'attenzione che altrimenti, ma questo l'abbiamo visto anche in tanti referendum che spesso avevano oggetto dei temi molto specifici ma che sono andati quasi sempre deserti, ed essendo in quei casi lì, a differenza di questo, referendum abrogativi, quindi con un quorum, la tradizione referendaria del fallimento del quorum purtroppo è diventata una prassi in questo paese. Questo referendum fa eccezione in primis appunto perché l'assenza paradossalmente del quorum ha spinto alla partecipazione invece che scoraggiarla in maniera tattica, e dall'altro sicuramente l'averlo politicizzato oltremodo ha contribuito. Sono, come dire, guardiamo il buono, ovvero un ritorno della partecipazione, consideriamo però tutto il resto che è lì e rimane.
Certo, e poi avremo modo e tempo a partire dalle 15. Naturalmente spostiamoci sullo scenario geopolitico internazionale. Leggiamo l'ultima ora: Teheran reagirà ad attacchi contro le sue infrastrutture energetiche, colpendo le centrali elettriche israeliane, quelle che riforniscono di elettricità le basi USA in regione. Insomma, pari reazione a ogni attacco USA, stiamo parlando di una guerra che si è spostata sugli attacchi alle infrastrutture chiave dell'industria, del greggio, del gas naturale e non solo, e ci porta anche a fare una riflessione sulle risorse, su modelli sostenibili, insomma sull'impatto della guerra oltre che sulla strategia.
È verissimo, anche perché quando leggiamo che viene preso di mira anche tutto quell'enorme complesso, perché non è solo un giacimento, diciamo è un'intera infrastruttura energetica, che è quello che gli iraniani chiamano South Pars, i qatarioti chiamano North Dome, perché è a metà tra Iran e Qatar, e che quindi sono, diciamo, questo segnala ancora di più quanto sia importante e cruciale a livello globale, oltretutto perché sappiamo che non solo lì ci sono circa stimate un quarto delle riserve di gas naturale mondiali, che ovviamente ha un peso, un impatto reale, ma anche ovviamente per come si riverbera da un punto di vista, tra virgolette, psicologico e dei mercati, che ovviamente in un caso di così grande incertezza, così grande turbolenza, come prima reazione hanno quello di innalzare i prezzi. Questo meccanismo a propria volta innesca un ulteriore meccanismo, che è quello che nell'immediato si deve comunque cercare di approvvigionarsi in qualche modo, e considerato che il grosso di quel gas è utilizzato per produrre elettricità, in questi casi qui sappiamo bene che nel breve il ricorso a fonti ancora più inquinanti, come ad esempio il carbone, quindi aumentare il lavoro delle centrali a carbone, che pure ancora ci sono, aumentare invece l'utilizzo di altri sempre combustibili fossili, nel breve è una risposta istintiva, ma che pure ha un senso. Nel lungo invece si dovrebbe ragionare di potersi affrancare sempre di più, e questo ovviamente chiama in causa invece la politica, la strategia di lungo periodo, perché se nel breve l'andamento del mercato è difficilmente, ci si può difficilmente difendere, perché sono dinamiche talmente grosse, talmente potenti, che anche per uno Stato come l'Italia si fa fatica, tuttavia è la strategia che te ti poni davanti quella che farà la differenza, se non oggi sicuramente nel medio periodo. E ecco, su quello devo dire siamo un po' carenti, abbiamo perso qualche treno. Altri paesi che si sono strutturati per diversificare meglio il mix della propria capacità di produrre elettricità a costi ragionevoli e non troppo dipendenti dall'esterno, devo dire, sta premiando altri e non noi.
Facendo invece una previsione in queste ore che ci separano dalla scadenza dell'ultimatum e della minaccia di Trump di colpire se non sarà riaperto lo stretto di Hormuz, quanta fiducia hai su possibili negoziati?
Incredibilmente io continuo ad averne, perché nonostante il vuoto di potere che si è determinato in Iran, in una situazione che è quella appunto in cui il vertice di una struttura pure articolata è stato colpito ripetutamente, quindi molti vuoti di potere in realtà, non uno solo, si sono generati all'interno di quel regime, io credo che oggi la paura da parte di chi subentra di vedersi esplodere un paese, soprattutto per le pulsioni centrifughe che arrivano dalle varie etnie che compongono il mosaico persiano, perché noi parliamo di Iran, ma dobbiamo tenere presente che soprattutto nelle sue fasce esterne ci sono numerose etnie che faticano a tenersi dentro. Ecco, secondo me oggi il rischio di vedere esplodere quel paese potrebbe indurre, nonostante la situazione ovviamente sia altamente critica, nonostante tutto farebbe supporre il contrario, però se devo avere un pensiero ottimista, spero che ad oggi possa subentrare l'idea che valga piuttosto la pena, trattare per mantenere l'unità quantomeno del paese, che non continuare nel gioco della strategia di sanzione, a cui peraltro risponde una strategia di Stati Uniti e Israele che esaspera ulteriormente questo disastro, perché non vedo come altro chiamarlo.
8:26 minuti, Tommaso, ti riporto sullo scenario locale e interno, non so con quanto piacere da parte tua, con un pronostico anche in questo caso. Dopo il referendum ti aspetti un effetto valanga rispetto allo scioglimento del Toto candidature anche sul nostro territorio, insomma Biffoni, sapremo se sarà o meno il candidato per il centro-sinistra a Prato e giù a prescindere dal 12 aprile, che è la data delle primarie molto tardive, possiamo dire, a Pistoia.
Sì. Allora, io su Biffoni ti dico subito che dovessi scommettere oggi i miei 10 euro, o comunque giocarli in maniera amichevole, perché scommettere non è mai una cosa particolarmente sana, ma insomma, dovessi giocarli l'amicizia mi giocherei ragionevolmente convinto che verrà candidato a fare il sindaco, e anche lui in fondo mi pare si stia già muovendo in questa direzione. Tuttavia, come dicevamo prima, esattamente il risultato del referendum è attenzionato con grande cautela soprattutto dalle segreterie dei partiti, perché non solo a livello nazionale, dove questo avrà un impatto ovviamente sugli equilibri interni ai partiti, addirittura c'è chi ipotizza anche l'ipotesi che, a fronte di un'inattesa vittoria del sì, addirittura Meloni possa decidere di andare all'incasso e provare subito con delle elezioni anticipate. Mi sembrano scenari un po' fantascientifici. Tuttavia è vero che anche a livello locale tutto questo avrà un riverbero, avrà un peso anche all'interno, soprattutto per quanto riguarda la nostra regione, all'interno della segreteria del PD, che ovviamente potrebbe uscirne o molto rafforzata o grandemente indebolita, e questo farà la differenza ovviamente nella scelta dei candidati anche a livello locale.
Ne sapremo sicuramente di più lunedì prossimo in Buttiamola in Politica con Tommaso Ciuffoletti. Buona giornata Tommaso, ci aggiorniamo.
Grazie a te. Grazie Chiara, buona giornata.